l'uomo che lo trova lo nasconde di nuovo e poi pieno di gioia va per averlo, vende tutti i suoi averi, questo fatto di, che c'è sempre, no? Che vende tutti i suoi averi, anche nel caso del cancer, che vende tutti i suoi averi per comprare la terra di grande valore, e poi anche questo fatto dei pescatori che si mettono tranquilli seduti e raccolgono i pesci buoni e buttano via i cattivi, e così dice che fanno anche gli angeli, no? Che con molta calma, se li seduti, separeranno i buoni dai cattivi. E anche, ecco, e anche questo fatto del padrone di casa, che anche lui ha già un tesoro nella sua casa, però deve fare un'operazione, no? Deve, quando lo scrive diventato discepolo, deve fare questo esercizio del suo tesoro, deve tirare fuori queste cose nuove e cose antiche. Mi sono chiesta che cosa può essere questo tesoro particolare che ha con le cose antiche. Forse la parola che ha questo la parola, no? C'è la parola antica, la parola del Vangelo, quella nuova.
Mi sono fermato sulla terza parabola dove parla dei pescatori, che dice che si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Poi aggiunge: così sarà alla fine del mondo. Mi ha colpito perché il Salmo 117 dice che Gesù è la pietra scartata del costruttore. Ecco, quindi ho pensato un po' su questo fatto. Ecco, quindi evidentemente questa cervita deve essere la fine del mondo, ma qualcuno prima, ecco, pensa di dover fare questa scelta tra buoni e cattivi. E chi sono questi? Sono quelli che si considerano giusti. Ecco, quindi i quali ovviamente tracciano delle regole in base alle quali questi sono buoni e questi sono i cattivi. Solo che c'è un problema, che Gesù è fuori, è con quelli che sono stati scartati. Ecco, come dice appunto nell'episodio del cieco nato, il cieco nato viene buttato fuori e trova Gesù. Ecco. Quindi allora la morale è che bisogna stare attenti a non buttare fuori le persone, rimanendo noi dalla parte dei giusti. E peraltro, visto che noi siamo peccatori, come riconosciamo all'inizio della messa, ecco, essere contenti che proprio perché veniamo buttati fuori, perché siamo peccatori, ci troviamo in compagnia di Gesù che si è caricato del peccato. Ecco. Quindi poi, in un qualche modo, la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo, proprio questa scelta è quella poi di cui parliamo oggi, la scelta, la preferenza per i poveri, insomma, quindi essere contenti di essere tra quelli che da un punto di vista mondano sono scartate, quindi portarci appunto su queste periferie di cui parliamo, su queste scarti, ecco, accettare in noi questa parte. non cercare di essere buoni, ma appunto, perché proprio lì troviamo Gesù.
Io faccio riferimento ai commenti appena fatti, perché è molto chiaro questa distinzione tra regno di Dio e il fine del mondo. Quindi, perché sembra che il regno di Dio è quando ci siano appunto queste situazioni in cui i pesci sono dentro la rete, ci sono sia i buoni che i cattivi, e in un secondo momento c'è la fine del mondo dove ci sarà questa separazione. Ma quindi il regno di Dio è prima, diciamo, che questo, le fasi, se vogliamo. Perché mi sembrava, diciamo, tra le prime due, per questo ci sembra che l'esempio lì è simile, quindi questo regno di Dio non è, diciamo, questi hanno compreso effettivamente i discepoli, per me non è così. Perché sembra appunto che sia qualcosa di molto, diciamo, fuori dal non fine del mondo, in un certo senso, perché si dice quindi questo agricoltore, quello che è, qualcosa fa, questo è quello della terra, eccetera, quindi sembra qualcosa, diciamo, che è lontano da questo momento di separazione tra i buoni e i cattivi. Quindi mi chiedevo se questo regno di Dio, quali sono le caratteristiche di questo regno di Dio nella prima fase e eventualmente anche nella seconda.
A me è interessato molto sia l'inizio che la fine del brano di oggi, per tirare l'acqua di mulino, cioè all'inizio ci sono i due estremi, nel senso che il tesoro e quindi il regno di Dio viene trovato per caso, e invece dopo viene trovato perché è ricercato, e quindi non so come esprimermi bene, ma può succedere nella vita che la grazia di Dio irrompa in una maniera non aspettata, e invece che sia il frutto prezioso anche di uno sforzo personale, sempre con una grande apertura, perché alla fine, quando lui chiede, dice: ma avete capito? E loro rispondono di sì, lui dà loro una risposta che dimostra che non avevano capito niente, nel senso che c'è sempre una ulteriorità di cose nuove che saltano fuori da questo tesoro, che non sono quelle che ci saremmo aspettati.
Sembrava molto bello la possibilità di comprare questo tesoro, anche se di per sé suona abbastanza strano che uno possa acquistare appunto il regno di Dio, no? Non è ovviamente una cosa di cui si può fare un mercato, però indubbiamente le due prime parabole danno questa idea, insomma, che appunto dopo aver trovato o per caso o per ricerca il tesoro, la perla, c'è la possibilità di comprarlo, quindi di averlo in un qualche modo sempre per sé, sempre con se stessi, con sé, e però appunto a che prezzo? Vende tutti i suoi averi, quindi tutto quello che ha, quindi è un acquisto in un qualche modo impossibile da fare, con i nostri portafogli, però dando tutto quello che si ha, dando tutta la vita, no? Come dice anche in altri passi del Vangelo, si può, ecco, acquistare. Un po' come il ritornello che abbiamo cantato all'inizio, no? Che quel ricco, no? Che Gesù ama e vuole che lo segua, no? Però deve dare tutto ai poveri. Allora mi sembrava che anche alla fine forse è un po' descritto da quel padrone di casa, no? Quell'uomo, quindi è un padrone, sembra quasi appunto che abbia acquistato o che abbia questo tesoro dal quale però tira fuori, no? Quindi in qualche modo restituisce, dà, estrae cose nuove, cose antiche, ecco. Diventa come una sorgente in lui, ecco, non si capisce perché le estrae, a chi le dà. E mi sono ricordato che nel capitolo 12 avevamo letto appunto dell'uomo buono che trae dal suo buon tesoro cose buone, no? Un po' come l'albero che dà frutti buoni.
Che alla luce di quello che ci siamo detti ieri, un po' al mattino ma soprattutto al pomeriggio, sulla gioia del Vangelo, indubbiamente questa parola gioia a me ha molto colpito stamattina, mi è sembrata la parola proprio più forte del Vangelo di oggi, cioè questo dalla gioia quest'uomo fa tutte queste cose, no? Vende, compra, cioè, si vede proprio una vita che parte dalla gioia. In fondo lo stesso tesoro è in secondo piano, non è dalla coscienza del tesoro, dalla ritrovata, è la gioia che muove quest'uomo. Quindi per me ne ho ricavato l'esigenza di fare una certa riflessione per trovare, ritrovare, ecco, questa fonte originaria, questo fondamento di tutto, altrimenti il rischio è sempre quello di continuare a vagare intorno al punto essenziale. Io credo che sia possibile, forse la stessa immagine finale, appunto, di quest'uomo che tira fuori, è questo, cioè, perché continua a tirar fuori? Perché continua da questo tesoro ha bisogno ogni giorno di ritrovare la gioia che ha mosso tutta, cioè no, non basta avere il tesoro. Il fatto puntuale di averlo trovato, aver venduto non va, perché il giorno dopo e quello dopo ancora, con tutti i problemi che la vita pone. E allora invece questa immagine finale è molto bella, perché è una cosa incessante, la scoperta e l'estrazione del bene che viene regalato.
Sì, sono stato anche io colpito da una figura di questo padrone di casa, perché appunto mi sono chiesto anch'io, ma perché poi deve tirare fuori qualcosa, no? Il tesoro è qualcosa che può anche restare lì, no? Ed è riserva, cioè uno lo tiene da parte per quando gli può servire, un capitale, non so, qualcosa che è la sicurezza, no? Che però appunto può restare lì e a cosa serve? Invece il fatto di tirare fuori, no? Quindi di mettere a disposizione, di regalare, non è dato di capire perché, no? Però è chiaro che il fatto di estrarre, che sia nuovo, che sia vecchio, però si mette in circolo, insomma, in qualche modo è a disposizione anche degli altri. Mi sembra che sia molto importante, che dà senso anche al fatto che appunto non è una cosa solo per te, ma è di tutti, è per tutti. E poi rispetto al vecchio e al nuovo, insomma, così in qualche modo anche questo mi veniva in mente, il discorso che pensavamo ieri pomeriggio sul rapporto tra le cose che si sono sempre fatte, quindi in qualche modo non so, la tradizione, gli usi, insomma, non rispetto anche al Vangelo, no? alla trasmissione del Vangelo, e invece la novità, no? Quindi il fatto che comunque può convivere sia l'antico col nuovo, insomma, che cos'è importante? È importante che si estragga qualcosa che va bene, no? Che serve, che in qualche modo mette in circolo dono, gratuità, ricchezza per tutti. Ecco, quindi questo, insomma, mi viene in mente la raccomandazione del Papa di non aver paura, no? Delle cose nuove. In questo senso poi questo è uno scriba, quindi il padrone di casa è la sua immagine, e quindi insomma sicuramente si può parlare del rapporto tra la parola che i padri ebrei ci hanno regalato e la novità del Vangelo, no? Che è venuto a illuminare tutto, no?
Sì, anche a me ha colpito la prima parola, perché appunto perché sta facendo della gioia. Io sono un tizio molto poco gioioso, però è affascinante, diciamo, questa cosa. Il cristianesimo non è una barba, è una, no? E c'è anche questo aspetto che è non trascurabile, forse, no? Della capacità di acchiappare le cose, no? Questa parabola mostra questa furbizia, no? Di questo, insomma, di questo qua che trova, l'uomo che trova, no? Ci sarebbe anche da discutere sulla, no? Sulla rilevanza della parabola, ma sul fatto se è giusto che lui faccia quello che fa, no? Nel senso che il bravo uomo avrebbe detto al padrone: guarda che nel tuo campo c'è il, no? Invece lui fa diverso, no? Immagino io la faccia del padrone, del lavoratore che mi l'ha comprato. È interessante questo senso di, no? Mi è venuto in mente la parabola dell'amministratore, vedere, no? C'è in Luca, no? Loda, diciamo, l'amministratore in fedele, c'è questo aspetto di bellezza, no? Di, diciamo, in fondo la vita cristiana è un appello alla pienezza della vita, non alla falsità. quindi la felicità lo trovi.
Usa il testo quando parla dei pesci nella rete, che qui dice buoni e cattivi, in realtà sono i pesci belli e i pesci che non valgono niente, e mi è sembrata molto bella questa cosa qui, no? Al posto dei pesci mettiamo la vita che è bella e la vita che non vale niente, il giudizio che non è nostro, ma alla fine sarà un giudizio che ognuno di noi in qualche maniera ha già scritto su se stesso, e cioè, aver scelto una vita bella e una vita che non vale niente, a proposito di tesori e tutte queste cose. Poi, così tutto per dire, perché l'ho trovata in un commento, che mi è sembrata molto, quantomeno, originale, partendo appunto dal problema di che cos'è il regno, che è il regno di Dio, o Dio che regna, in questa lettura, in questo momento fa una lettura rovesciata, dice allora il regno di Dio, cioè Dio che regna, è simile a un uomo che, e quindi propone l'idea che in realtà la parabola vada rovesciata e che questo uomo che cerca è Dio che trova noi, il tesoro siamo noi, la preziosa siamo noi, e la gioia è la festa, e la gioia è la festa di Dio che ritrova il suo uomo perso, nascosto, il suo tesoro prezioso, la pecora sparita e via dicendo. Mi è stata una chiave di lettura anche questa molto bella.
Conclusione un po' tutte le cose che abbiamo ascoltato, che per me è molto importante, e ci aggiungo che quindi sempre sulla stessa linea, come un po' si capiva negli interventi, che è bellissimo che il tesoro nel campo sia diventato in ogni caso la rete piena, e dentro ci sono i pesci buoni e i pesci cattivi, ma intanto siamo stati presi. La prima cosa che mi viene in mente di Baltasar è che lui dice la cosa più grave, più drammatica sarebbe essere ignorati, e invece Dio li piglia. Questo, per esempio, spiega un po' la situazione complessa di una persona come Giancarlo, che sta male perché sta troppo bene, e quindi vive sempre nell'insoddisfazione, che no, non si non siamo adeguati alla meraviglia, questo lo fa incavolare, lo ferisce anche psichicamente, quindi gli fa venire in mente, per esempio, che dovrebbe fuggire nel suo lavoro, perché siccome nel suo lavoro lui è da 10 con 9, non andrebbe mai in pensione, perché lì è il posto dove c'è, cioè, invece a fare i discepoli del Signore è un disastro, facciamo tutto male. E quindi qualche volta sono stato costretto proprio a chiederglielo, anche quando stiamo partendo in fondo alla chiesa per partire, gli dico, insomma, un sorrisetto un po', stai male, eh? Lui ovviamente approva e sta malissimo. E d'altra parte è anche bellissimo questo, perché certo il nostro malessere nasce perché la meraviglia di Dio è tale che, no, abbiamo l'impressione di non vendere assolutamente il capo, di essere ancora lì a fare dei conti spilorci per vedere se proprio vale la pena che compriamo la perla. Quindi va malissimo, va malissimo. Mentre invece, certo, questo elemento della gioia pazza diventa molto importante, perché è difficile pensare che tutto sia un ragionamento di causa-effetto che funziona, no? La fede è una seduzione. Quindi dici, ma 20 anni dopo, ma l'avresti presa, riprenderesti quella donna lì? No, se non parliamo, insomma, l'ho presa, no? Cioè, tutti noi no, ci chiediamo, insomma, se proprio è la barca che... E quindi è certo che l'essere nella rete di Dio inevitabilmente è anche un malessere, inevitabilmente, è impossibile, perché lui ha fatto di tutto per coprire l'inadeguatezza, no? Fino al farsi carne del figlio. Però è chiaro che lui, in ogni caso, anche nella carne, genera un imbarazzo tremendo, e anzi, in un certo senso, ha peggiorato la situazione, perché come faceva Dio con le vecchie e con i bambini, non c'era notizia tanto nell'Antico Testamento. Adesso Gesù ci fa vedere tutto, tutta la vita ci fa vedere, no? Nella bellezza divina dell'amore. Quindi che ci sia imbarazzo, malessere, insomma, per esempio su questo problema della gioia, ecco, chiederei che pregassimo molto per Francesco in questi giorni, perché è assediato da disastri finanziari che lo spellano vivo, quindi ormai non ha più niente, ha avuto adesso una promozione perché gli danno una pensione da dottore di 200 lire, 200 euro al mese, insomma, però è divorato proprio dal disastro economico della sua vita. E quindi stamattina mi viene di chiedere che, insomma, lo faccia almeno con gioia, è vero, pensando che è per acquistare il tesoro del campo, perché poi è vero che è così, no? Tutto va un po' interpretato in questa maniera, insomma, no? Non bisogna farsi fregare, quindi una cosa che sembra una disgrazia o una preoccupazione, prova a ricalcolarla con la parabola di oggi, no? Non è che bisogna fare tutto per comprare il campo, quindi vada tutto, amen, amen. Perché lui ci ha messo davanti questa cosa che effettivamente si compra con moneta varia, no? Con moneta varia. Ieri dicevamo persino con la salute, per cui proprio magari, ancora ripensavo stamattina, qualcuno proprio nel reparto del professor Pinda, che è una specie di interno, ha trovato il tesoro, no? Guarda che roba, guarda che bella. Quindi, insomma, ha una potenza, no? È il pensiero di oggi. E fino a dire, in ogni modo mi ha pescato. In ogni modo mi ha pescato. Quindi certo devo vivere nel timore di Dio, eccetera, però lui, abilissimo, no, ci ha introdotto questa distinzione tra il regno di Dio e il momento finale. Il momento finale l'abbiamo ancora davanti, e collocato nel momento finale c'è Gesù. E quindi vedremo. Quindi qui vale sempre per von Balthasar la cosa che vi ho detto 300 volte, appunto, di chi gli chiede, ma secondo te c'è l'inferno? Lui dice sì che c'è. e poi gli dicono: ma secondo te chi c'è all'interno? Lui dice: secondo me non c'è nessuno. Allora la terza domanda è: ma allora perché ha aperto l'inferno? E lui risponde: penso che l'abbia preparato per me. E questa risposta è una risposta importantissima. Perché? Perché se adesso facciamo il conto che noi siamo i pesci, che siamo nella rete, e uno dice: porco cane, cosa fanno? Mi terranno per farmi in salsa o in ferri o mi butteranno via? Se mi butteranno via, che pesce sono? Che pesce sono? E quindi dice: certo che è preparato per me. Di fatto però a tutt'oggi forse non c'è nessuno. Allora, che anch'io capitassi nel mantello della misericordia di Dio, se faccio i miei conti, cosa posso avere se non la mia coscienza ferita e certamente la mia vita non riuscita? Se mi metto nelle sue mani, non posso non continuare a supplicare e a sperare. E quindi mi pare che possa essere interessante l'operazione per la quale la parabola 3 la leghiamo alla parabola 1-2. Teniamola insieme, visto che nella successione dei versetti sono insieme. Teniamola insieme. E intanto, quindi, mentre siamo nella rete, facciamo il conto anche di come possiamo dar via tutto il tesoro con gioia per comprare il campo. E finalmente, dopo tante ricerche, abbiamo trovato la perla. Teniamo questa cosa come la direttrice e il giudizio del Signore. Mettiamolo in questo, perché è questa la cosa che mi pare già ieri veniva accettata, che io penso sia il senso profondo di questo, di tutto il capo 13, e cioè la severità del giudizio di Dio rispetto alla mediocrità della nostra vita, alla fragilità dei nostri veri desideri, insomma, e la potenza assoluta della misericordia. Va tenuto tutto insieme. Non bisogna attenuare il timore di Dio, cioè la consapevolezza del mio disastro, e non bisogna però lasciare aggredire il mistero della speranza. No? Qualche volta negli ultimi tempi ci siamo dovuti ricordare che, contrariamente a tutte le sapienze del mondo, a tutte, la speranza cristiana è un obbligo. Non si può non sperare, mentre per tutte le sapienze la speranza è presa molto in sospetto, perché quasi sempre è illusione. E quando appunto si dice: giovanotto, di belle speranze, si vuol dire: è meglio che tu cresca e lasciar perdere le belle speranze. Invece per noi la speranza è un obbligo. Perché dobbiamo sperare? Perché il Figlio di Dio è morto per noi. E quindi non si può disperare. Se noi disperiamo, noi aggrediamo la Pasqua di Gesù. E quindi è proprio là in mezzo al ciclone, è vero, che bisogna ritrovare la speranza. E su tutto questo c'è questa firmetta finale. Dico firmetta perché la Tob fa un'ipotesi che è abbastanza simpatica. In genere me la Tob irrita un po', e lei dice: ma forse è la firma di Matteo, forse è la firma di Matteo, forse è lui quello scriba, che una volta era lo scrivo dell'antica alleanza, adesso è diventato discepolo della sapienza nuova di Gesù, e quindi trae fuori dal tesoro cose antiche, cose antiche. E certamente la meraviglia, no? Dei salmi di questa mattina e della luce di Gesù. Cose antiche, cose nuove. È un modo di intendere cose antiche e cose nuove, da agganciarsi a quello che invece la parola neotestamentaria dice di antico e di nuovo, perché questa parola è antica ma è sempre nuova. E quindi anche stamattina, guarda, guarda, è vero. Vedete quante domande, tre paraboline che da parecchi anni stiamo avendo, hanno suscitato. Ma cosa vuol dire? e sono più le cose che ci domandiamo che le risposte che riceviamo. Anzi, sulle risposte che riceviamo scopriamo sempre che sono la porta per una domanda ulteriore. Abbiamo simpatia per il mondo scientifico che oggi avverte che tutte le volte che fai la scoperta in realtà dilati l'universo che deve essere indagato. E quindi, diversamente dalla tesi positivistica per cui alla fine non ci sarà più niente da capire, è vero, loro dicono che siccome l'universo continua a crescere, che non si sa come possa essere, è vero, di fatto più tu scopri, più tu hai davanti ancora un orizzonte che ti viene come punto di domanda, come interrogativo. La cosa interessante è che questo sia nella vita di ciascuno. Io mi sto divertendo moltissimo, una cosa secondaria, che è la lettura degli Atti degli Apostoli, perché proprio Paolo mi sembra un pazzo. E dice, ma fammi una giusta, ma avete visto che è circondato da poveri discepoli disperati che lo devono imbarcare, seguire per un'altra parte, adesso vuole andare a piedi, e non gli si sta dietro. E avete visto che nel testo di oggi c'è quel cambio fondamentale, no? Per cui Luca, se è lui l'autore degli Atti degli Apostoli, si stufa di parlare in terza persona e da oggi a metà testo comincia a farlo prima plurale, quindi abbiamo salpato, sono dentro, una combriccola, no? Davanti a questa grande avventura della vita cristiana, che è la tua grande avventura, è la tua. Per questo parlavo fin dall'inizio, venendo anche all'incontro di ieri pomeriggio, del tuo incontro con questa parola. Il tesoro, l'incontro di te. No, te hai stamattina il problema di come vendere di nascosto ogni cosa, è vero, appunto interessante quella risepoltura del tesoro, e quindi non diventa mai, non so, una certezza, una cosa che tu puoi dire, sono, ma comprare, quindi è interessante perché all'esterno si vede un gran casino, no? Perché questo qui vende e svende tutto, come Francesco Cimè, che pensa di svendere tutto il suo patrimonio, e allora la ciapagnizza ai tempi della crisi, e però, vabbè, e perché? Perché c'è un tesoro nascosto, c'è un tesoro nascosto. Ed è bello perché se è vero che da una parte la ricerca non deve mai terminare, è bellissimo pensare che alla fine termini perché è il tesoro che trova l'uomo. No, quel tesoro trovato per caso nel campo, ma in fondo anche la perla preziosa che ha esigito il giro per tutti i grandi gioiellieri olandesi, ebrei, eccetera. Però alla fine, in certo senso, è lei che dice, no, buona, siamo arrivati, a questo punto si può proprio spendere tutto. No? Ecco, allora questa avventura, è vero, della vita, che è la fede, è da riscoprire sempre, no? È da riscoprire. Allora, nella pazzia di San Paolo, che probabilmente era interteso molto di più di Gesù, anche della nonna che stanotte aveva la pressioncina un po' alta, roba da ridere, mi scappava da ridere quando Francesco diceva la pressione della nonna, per me quando va bene, è così, vero? Invece tutto è molto, molto più ricco, è molto più forte, no? È molto più dinamico. La grazia della preghiera quindi non è un distacco dalla storia, come potrebbe pensare e desiderare un indù. Per noi la preghiera è il vero modo di buttarci dentro nella nostra storia, perché la parola di Dio rivela, annuncia e rivela la nostra storia. Nessuno pensava che si deve saltare, invece no, si salta, bisogna saltare, e ce n'è di viaggio da fare. Oggi queste tre paraboline e la sua conclusione rinnovano certamente l'avventura della nostra vita, la grandezza. È vero, con quell'incrocio che tentavo di mettere in evidenza, che da una parte trafigge a te fino in fondo, salti per aria, bisogna rifare tutto, e dall'altra però è un coinvolgimento globale, no? È un coinvolgimento della nostra fraternità, della nostra amicizia, della nostra vita. ben di più amarezza che in questi giorni vedo anche dette constatate per esempio per gli ebrei di Israele, che amaretti proprio sono oscuro di tutti i colori, poi però l'impeto della speranza cristiana che ci consente e ci costringe a guardare con misericordia tutto, perché se no vorrebbe dire che su qualche cosa non si spera ed è proibito. E su qualcuno si dice non c'è niente da fare e non si può. E non si può. Quindi ci sono persone da recuperare stamattina adesso. Persone che avessimo connotato fuori dalla speranza. Sono recuperate. Sono con noi con loro. E noi stessi. In una storia che incessantemente quindi si rinnova. Lui ci riconsegna sull'altare dell'Eucaristia questa mattina la nostra vita rinnovata.